Big Data. Big Data. Big Data. Grandi numeri con Marta Big.
Le 13.05, buongiorno, buona settimana, lunedì 26 novembre. Sull'ora di pranzo arrivo io. Dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14.30, Big Data dallo studio 1. Subito vi ricordo i recapiti che potete usare come meglio credete. Il numero WhatsApp è sempre il 366-6260-155, il numero di telefono è lo 055-7399933. E poi sul web marta@controradio.it, la mia mail, la mia e-mail, electronic mail, ma c'è anche la snail mail, la buona vecchia classica posta. Se volete potete scrivere a Big Data presso Controradio, via del Rosso Fiorentino 2B, 50-142 Firenze. Alle 13.30 il GR in breve da Popolare Network, alle 14 l'appuntamento è con Domenico Guarino in Aggiungi un posto a tavola, e oggi, se vi volete già preparare, anche se credo siate comunque pronti, avevo già lanciata in chiusura di settimana scorsa la tematica. La tematica è case per uomini maltrattanti. Sì, no, perché fa riferimento a una proposta che è stata fatta in Toscana da un sindaco, insomma ne parleremo dopo. E oggi c'è che vorrei essere un abitante di una città che sembra uscita da una fiaba, invece è contemporanea allo scempio che viviamo, per esempio anche a queste latitudini. Succede in Galizia, in Spagna, si chiama Pontevedra. Sono 80.000 abitanti. Ora io ancora non sono riuscita a fare un paragone con una località che conosco, aiutatemi voi. 80.000 abitanti e zero macchine. Siccome è già un po' che è così, zero inquinamento, crescono commercio e popolazione, soprattutto sembra stiano tutti benissimo, proprio anche di salute e di umore. Ne parleremo dopo. E poi ancora troppi morti per proiettili volanti, bala perdidas, spray bullets. L'ultima, una ragazzina di 13 anni che giusto un paio d'anni fa aveva vinto il premio Martin Luther King per un tema che aveva realizzato contro questa diffusione così assurda e così spinta di armi. Di Milwaukee, la ragazza si chiamava Sandra Parks, e niente, le hanno sparato in casa e l'hanno uccisa. We'll be right back.
this way. I keep telling her I'll be back soon, babe. She keeps crying on the telephone.
Monophonics da San Francisco, il pezzo è Find My Way Back Home. E vi ho chiesto come potrebbe essere la versione italiana di una città che non abbia più di 80.000 abitanti, ma avete detto come Lucca. Grazie intanto per il suggerimento. Lucca è più 89.000 e rotti, quindi fra virgolette un po' più grande. Ho trovato una lista delle città italiane con più di 60.000 abitanti. Ora non abbiamo il polso, però a 79.000 abitanti è tipo Fiumicino. O se no, utile anche Varese. Insomma, dicevo, Pontevedra in Galizia è la città senza auto e va alla grande. Zero inquinamento, crescono commercio e popolazione. È una comunità autonoma la Galizia, ma insomma mi interessa più il miglioramento sensibile delle condizioni di vita. Hanno iniziato nel 1999 una massiccia politica di pedonalizzazione e già da subito turismo fiorente, attività commerciali che crescono e, ripeto, è in aumento anche la popolazione, cioè si sta parlando di gente che dalla Spagna decide di abbandonare alcune città e di andare lì ad abitare perché... Vabbè, zero vittime della strada in 18 anni, non è mai morto nessuno per incidenti perché, ecco, i tratti aperti alle auto sono stati ridotti sempre di più negli anni e va anche detto che quando girano non vanno a più di 30 km orari. E cos'è successo? È successo appunto che... il fatto di andare a piedi, il fatto che non ci siano macchine in giro, neanche le parcheggiate, tutto diventa un girare fluido. E allora riesci anche a vedere il negozietto, a parlare con la persona, evidentemente vanno tutti a piedi, un sogno. In più è proibito, diciamo, spostarsi in automobile. Certo, ci sarà stato un incremento di mezzi pubblici e anche inaugureranno un sistema di navette senza guidatore. L'inquinamento derivante dalle auto è sceso dal 95% per un totale di emissioni di CO2 diminuite del 70%. Ecco, l'incremento di cittadini nella città in questi 18 anni è stato di oltre 10.000 unità che hanno deciso di abbandonare le città spagnole più caotiche evidentemente, oppure anche quelle più, fra virgolette, tranquille, dove però direi troppo tranquille. È vero che magari sono cose che le fai con città grandi fino a un certo punto, insomma, le dimensioni del centro abitato sicuramente hanno giocato un ruolo fondamentale nell'agevolare questo cambiamento, ma sarebbero quante le città italiane che potrebbero iniziare a pensarla così? E come scrivono su, non mi ricordo più dove, forse Repubblica, anzi Ansa Ambiente, insomma dicono: ma si sa, troppo comodo parcheggiare l'auto davanti al posto dove si deve andare. Il negozio, la commissione. No, quelli che se no sei in coda dal mesticatore, siamo in tre, già in coda arriva la quarta, splendida. No, scusi, è per sapere, per prima d'aspettare, già il prima d'aspettare, signora mia, non ci vede, stiamo aspettando, se ne faccio una ragione. No, prima d'aspettare e poi a chiosa ti dice: no, se ho parcheggiato male. Ma una volta nella vita parcheggiare bene, prendersi il proprio tempo, ma non solo per sé, proprio il rispetto del negoziante, il rispetto dell'altro cliente, eh no. Stay away from me, I'm making woman, mama let me be, don't come hanging round my door, I don't wanna see your face no more, I got more important things to do, to spend my time going on with you, now woman, stay away, I'm making woman, listen what I say.
You're not good for you. Looking right straight in. lanciata la campagna Tesseramento al Controradio Club 2019.
Associandoti al club degli ascoltatori di Controradio, sostieni la radio e partecipi a iniziative esclusive come le visite guidate alle mostre, le anteprime al cinema con i registi, i viaggi più esclusivi, sconti, agevolazioni e biglietti gratuiti per gli eventi di cultura e spettacolo più interessanti.
Sostieni un modo diverso di fare radio. Sostieni chi ascolti da anni e non hai mai osato sostenere.
Online su www.controradioclub.it o in radio in orario d'ufficio in via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze.
Fai la cosa giusta, associati al Controradio Club.
Krypton presenta Tenax Theater al Tenax di Firenze. 7 appuntamenti che fondono tradizione e contemporaneo, classicità e innovazione per creare veri e propri cortocircuiti. Lunedì 26 novembre, Gabriele Lavia in Amleto Hamlet, in ambiente elettronico. Un progetto di Cauteruccio, creatore di interferenze linguistiche. Soundset Andrea Mi.
Controradio.
Corso di scioltarsi di Cecelli. Tra l'aeroporto e la stazione ci son tornato di Asa anch'io. Ora rutto forte in galleria, sguscio me na vipera, mi partesse a Nova York. Deve essere questo traffio di chigne in su e in giù, o io e me non se ne vuole più. Deve essere questo puzzo di gasolio e di atrame, di ferro di strinati e di balice sulle rotte, di frati cappuccini che s'arrampiano su vini. Volo sul cavarca via con la mia cabriolet scarenata, bicicletta anculata da me in un violon dell'altra notte alle tre. Bicicletta anculata da me in un violon dell'altra notte alle tre. Porto e la stazione, c'è un gran traffio di persone, tutti a corsa e di rincorsa per non perdere l'occasione, per un perdere l'aeroplano, per un perdisi nel pieno, per montare su un treno e salutare con le mano e legge sul Tirreno che è successo un bel casino, che hanno ammazzato uno che rubava dal vicino, per andare a far l'amore starci almeno un paio d'ore. Sì. Aeroporto e la stazione, mi son perso una stagione, tutti a ceccia, tutti in piedi, per volare sul torpedone, a forza di rincorrersi, a forza d'aspettare, mi son dimenticato che volevo andare al mare, mi son dimenticato che sapevo già nuotare, e invece in questa borgia mi sembra d'affogare, fra il tanfo della scella e diverfiato da cignale, ora mi viene da vomitare. Tunisino portami via che mi sento di impazzi, portami nel deserto onde a sentire il caffè e fa buono anche te, portami nel deserto onde per vedere se ti vimmi ci levo da me. Fistio sul cavarca via con il mio super fistio impazzito, questo fistio è un berbito che c'ho.
Dal fischio imbelvito che c'ho, il disco era Struscioni, il pezzo era Fra l'aeroporto e la stazione. loro i mitologici, oramai gatti mezzi. Allora, vi parlavo della cittadina, 80.000 abitanti in Galizia, Spagna, si chiama Pontevedra, che ha detto basta alle macchine a 18 anni dopo l'inizio della pedonalizzazione, che si è diffusa sempre più a cerchio nello stagno, direi. E ne hanno guadagnato tutti gli abitanti, ma anche i commercianti, tutte le attività. E c'è un po' la sensazione, leggevo, che vai lì e sembra che nessuno lavori, perché sei abituato a percepire, no, il lavoro come comunque che ci vogliano mezzi, meccanici, furgoni accesi. Evidentemente hanno trovato il modo di far tutto a basso impatto, soprattutto ambientale, e volendo proprio fare anche i conti in un'ottica più ampia, risparmiano anche sulla sanità. Praticamente si ammalano meno, durano meno le malattie, si guarisce prima, c'è meno strascichi, meno ricadute, insomma. Una sorta di mondo perfetto, sì o no? Voi ci sareste, vi spostereste volentieri in una cittadina dove si va in bicicletta, dove si va a piedi? (Music) 366 6260 155 il numero WhatsApp, ricevo messaggi scritti o audio. E dopo il GR delle 13.30, l'appuntamento è con la pillola Rock Contest 2018, ci siamo proprio nella settimana clou, perché sabato 1 dicembre è la data della finalissima di questa 30ª edizione, come sempre classicamente alla Flog. Mi scrive Diego: tutti i comuni dell'area metropolitana di Firenze sono sotto gli 80.000 abitanti, tipo Scandicci, faccio per dire. Pontassieve, Bagnaripoli. Trovata la classifica per numero di abitanti residenti, comuni toscani per popolazione. Allora vediamo se riesco a quadrare il cerchio. Scandicci 50.000, Sesto Fiorentino 49.000, Empoli 48, Capannori 46, comunque Lucca, poi però va bene, diciamo anche quelle. Pontedera 29.000, pensavo di più, sto arrotondando per difetto. Cecina, Sammina, Bagnaripoli no, 25.000, ancora più piccoli. Borgo San Lorenzo 18.000. Ho proprio poco chiara la grandezza effettiva e la densità di questi luoghi. Grosseto, 82.000 abitanti, nel senso residenti. Poi certo qualche migliaio ti scappa sempre, insomma. Pistoia, 90.000. Ever since I was a young boy, I've played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. Come sentirsi la pallina flipper, pinball wizard, sono The Who. We'll be right back.
Stai ascoltando Controradio.
Popolare Network, Popolare Network.
Le 13.30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network. Ha girato capolavori come Novecento, scrivendo la storia del cinema mondiale. È morto a 77 anni Bernardo Bertolucci. Il grande regista era malato da tempo, il ricordo del critico Gianni Canova.
Bertolucci parlava a tutti perché al di là dei singoli film, dei singoli capolavori, vedevi un suo film e capivi che per lui il cinema era respiro vitale, era amore, era passione, era fuoco, era mondo. Capivi che ogni suo film si nutriva nella stessa misura di mondo e di cinema, di urgenza sociale e di urgenza formale. C'era la necessità di dare forma al mondo perché il mondo diventasse più bello e più giusto. E questo sono pochi i registi, i maestri che hanno saputo farlo. In questo momento che mi tocca personalmente, io ho avuto la fortuna nella vita di incontrare più volte Bernardo. Mi piace ricordarlo non per gli Oscar, l'ultimo imperatore, non per i leoni alla carriera. Se chiudo gli occhi e penso a un frammento di suo film, il primo che mi viene in mente è il finale di Piccolo Buddha, quando il monaco che ha passato anni a costruire un mandala perfetto con la mano lo distrugge, quasi a trasmetterci la consapevolezza dell'impermanenza, consapevolezza che tutto passa. E la vita è questo costruire, dare forma al mondo nella consapevolezza che poi il tempo distruggerà ogni forma. Ecco, mi piace ricordare questo, Bernardo Bertolucci, assieme al fatto che è stato uno di quei grandi che hanno saputo raccontare l'Italia e il Novecento come nessun altro, perché lui è andato giù, proprio è stato un carottaggio profondo nell'inconscio italiano. E ha raccontato il conformismo, il tradimento, il conflitto, i sogni, gli ideali, spesso in forma epica, altre volte invece in forma melodrammatica.
Questa mattina lo spread tra titoli italiani e tedeschi è sceso a 279 punti, quasi 30 in meno rispetto alla chiusura di venerdì. Il calo segue l'apertura del governo all'ipotesi di una modifica della legge di bilancio contestata dalla Commissione europea. Il rapporto tra deficit e PIL per il 2019 potrebbe diminuire da 2,4 a 2,2%. Oggi il cosiddetto decreto sicurezza è arrivato in aula alla Camera, dove domani è atteso l'ok definitivo. Questo pomeriggio a Roma ci sarà un presidio di associazioni e sindacati contro il provvedimento. Francesca Chiavacci è la presidente dell'ARCI.
Il punto principale è quello che riguarda tutto, direi, il decreto, ma in particolare la questione della protezione umanitaria e la nostra posizione unanime che ritiene incostituzionale tante delle parti di questo decreto. Vengo a dire che Libera è stato uno di quelli che ci ha più sollecitato, perché nell'appello di oggi abbiamo voluto rimettere anche un tema che passa un po' più sotto traccia, ma che riguarda l'utilizzo dei beni confiscati e la possibilità, secondo l'idea di sicurezza di questo governo, che si possano rivendere e mettere all'asta. E da questo punto di vista ci preoccupa molto, è un combinato disposto, diciamo, di argomenti diversi che fa tornare indietro tutto il sistema di accoglienza italiano. Non solo è ingiusto, ma non è nemmeno efficace quello che viene previsto.
7 reati ipotizzati dall'omicidio all'abuso edilizio e 25 indagati. Si sono chiuse le indagini per la tragedia dell'hotel Rigopiano, l'albergo abruzzese che nel gennaio 2017 fu travolto da una valanga. Nel disastro morirono 29 persone. Tra le persone sotto inchiesta ci sono l'ex prefetto e l'ex presidente della provincia di Pescara. In Ucraina il Consiglio Nazionale di Sicurezza e Difesa ha chiesto al Parlamento di dichiarare la legge marziale, una decisione che nasce dallo scontro con le forze russe avvenuto al largo della Crimea. 3 navi di Kiev sono state sequestrate, sono stati sparati colpi di cannone, alcuni marinai ucraini sono rimasti feriti. Le autorità dei due paesi si accusano a vicenda d'aver causato la crisi. Oggi di questa vicenda discuterà il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Le previsioni del tempo: domani sono attese nuvole a nord e sulla Toscana, piogge sul resto del centro e a sud. Le 13.34 minuti, il giornale radio torna alle 15.30.
Popolare Network. Rock Contest 2018, 30 anni. Ascolta oggi la musica di domani.
la grande finale, sabato 1 dicembre, Auditorium Flog Firenze. Sul palco, l'opera di Amanda. Opera di Amanda, sul palco dell'Auditorium Flog, sabato 1 dicembre, per la grande finale della Rock Contest 2018, 30 anni.
Se ti apri all'affido, l'affido ti apre alla vita. Sai che puoi accogliere temporaneamente nella tua casa un bambino la cui famiglia sta attraversando un momento di difficoltà o un minore straniero non accompagnato? Partecipa ad un incontro informativo mensile presso il centro affidi del Comune di Firenze. Info 055 2616 445. Spot realizzato grazie al contributo dell'UE per il progetto Profuge, coordinato dall'Istituto degli Innocenti Firenze. La Fondazione Palazzo Strozzi presenta la mostra Marina Abramovic, The Cleaner.
Una delle personalità più celebri e controverse dell'arte contemporanea, madre dell'arte della performance.
Una straordinaria retrospettiva di oltre 100 opere, video, foto, dipinti e la riesecuzione dal vivo di celebri performance.
Fino al 20 gennaio a Palazzo Strozzi a Firenze. www.palazzostrozzi.org. Teatro Metastasio, stagione 2018-2019. Info, programma e prenotazioni su www.metastasio.it e 0574 60 85 01. Dal 27 novembre al 2 dicembre al Teatro Fabbrichino, Federico Tiezzi dirige La signorina Els di Schnitzler. Un monologo flusso di coscienza con vibranti pulsioni innominabili. Una radiografia della corruzione della società fin dal nucleo familiare.
Cantiere Toscana, la rete regionale per l'arte contemporanea, vi aspetta a Firenze per Black Archive Alliance, 3 giorni dedicati alla realtà e le storie delle popolazioni africane promossi da Villa Romana e BHMF. Dal 27 al 29 novembre in 20 sedi diverse, mostre e microeventi definiscono una mappa virtuale di questa presenza nella città. Tutte le informazioni su www.cantieretoscana.org e la pagina Facebook. Progetto realizzato con il supporto della Regione Toscana all'interno di Toscana in Contemporanea 2018.
Controradio.
Dancing in the Street, accoppiata da Sogno, è vero, Bowie, Jagger. Me li ricordo anche nel videoclip.
Dragging us away, aimless and out of
Farlow con Deconstruction. E proiettili vaganti un po' dappertutto. Allora, in America, precisamente a Milwaukee, l'ultima caduta per... ancora non ho ben capito, forse non si è ben capito se era mirato lo sparo proprio a lei o comunque a casa sua, perché lei si era già messa in luce, si era fatta... si era distinta, perché 2 anni fa aveva fatto un tema dove diceva: siamo in uno stato di caos nella città dove vivo, odo e vedo esempi di caos praticamente tutti i giorni. Bambini molto piccoli sono vittime di violenza da armi da fuoco senza senso. Aveva vinto appunto il premio per questo tema. E martedì sera le hanno, insomma, è morta per una pallottola che l'ha raggiunta mentre lei era in camera sua. La madre ha fatto in tempo a salire e a vederla spirare. La bambina ha detto: mamma, mi hanno sparato, chiama la polizia. E niente, il tempo di vederla morire. Milwaukee non deve essere uno di quei posti che poi, insomma, Milwaukee era, scusate, Happy Days, no? Era girato a Milwaukee. Vabbè, comunque l'FBI ci dice che ancora la città è fra le più pericolose, insomma, dove si muore di più, evidentemente. Lei è stata il settimo bambino a morire della scuola nel 2018. Poi c'è anche tutta la lista dei casi che si sono verificati per il giorno del ringraziamento, dalla Florida all'Indiana all'Alabama. E veniamo a casa, perché in provincia di Roma un uomo di 72 anni è morto qualche pomeriggio fa, centrato da un colpo esploso da un cacciatore. Il cacciatore ha chiamato i soccorsi, però evidentemente non ha resistito a sparare, convinto che oltre la siepe ci fosse un cinghiale. Ha sparato, ha colpito la vittima alla gamba destra e è morto così. Ennesimo incidente di caccia, ma mi dovete spiegare come mai è ancora legale la caccia, perché così certa gente fa i regolamenti di conti. In genere il picco di morti per caccia è sempre all'apertura della caccia, no? Sono gli Stray Cats con Little Miss Prissy. She don't Alle 14 aggiungo il posto a tavola per Domenico Guarino. Oggi parliamo di case per uomini maltrattanti. Vogliamo sapere cosa ne pensate. E voglio capire anche per bene qual è stata effettivamente la proposta fatta dal sindaco. Dal sindaco di Pisa. E non è certo un buon esempio da citare, non è bello neanche, insomma, evidenziare questa cosa, però voglio essere scomoda, antipatica, andare controcorrente. La morte del maestro Bertolucci, il quale per sua stessa ammissione durante una lezione alla Cinematique nel 2013 ha confessato a tutti gli effetti che Maria Schneider non sapeva cosa avevano preparato lui e Marlon Brando per girare la fatidica scena del burro di Ultimo Tango a Parigi. Lei non lo sapeva, non si sono mai scusati, non si sono mai chiariti. E non è un bel esempio, scusate. E sulla caccia, la mia domanda, ma possibile che sia ancora autorizzata, legale? Sono tre gatti che sparano, fanno più danni che altro, insomma c'è mille motivi per cui non va bene che ci sia la caccia. Il Pannocchia mi scrive: le nostre amministrazioni regionali farfugliano, molto bella la scelta, è giusta, farfugliano, ma non la bandiscono né riducono il periodo di killeraggio, anzi. Oddio, killeraggio, ti prego, mi sto sentendo male fisicamente. Cosa vuoi dire killeraggio? In più, se penso a chi è che faceva, che usava questo termine, riscrivi la Pannocchia, dai.
And it's much
A domanda risponde, grazie Pannocchia per la precisazione, e mi dice: è esattamente il killeraggio degli animali con battute, imboscate, travestimenti, richiami, non saprei come altro chiamare questa pratica, scusa, no, scusate.
Curata con 255.000 interventi di manutenzione all'anno. Protetta con 280.000 parametri analizzati. Coccolata con oltre 1 miliardo di euro investiti dal 2002. Tutto questo per darti acqua di qualità e restituirla pulita all'ambiente. Publiacqua, l'acqua trattata bene. La campagna tesseramento al Controradio Club 2019.
Associandoti al club degli ascoltatori di Controradio, sostieni la radio e partecipi a iniziative esclusive come le visite guidate alle mostre, le anteprime al cinema con i registi, i viaggi più esclusivi, sconti, agevolazioni e biglietti gratuiti per gli eventi di cultura e spettacolo più interessanti.
Sostieni un modo diverso di fare radio. Sostieni chi ascolti da anni e non hai mai osato sostenere.
Online su www.controradioclub.it o in radio in orario d'ufficio, cioè in via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze.
Fai la cosa giusta, associati al Controradio Club.
Chiudi gli occhi e pensa: è Natale.
Vieni alla Cooperativa di Legnaia, dove troverai tantissime idee per i tuoi regali. Bellissime ceste di prodotti alimentari a chilometri zero, ottimo olio locale, kit per i fai da te, meravigliosi giochi educativi per i tuoi bambini, dal giardino botanico ai trattorini, camioncini, giochi in legno e tanto altro. E non possono mancare le stelle di Natale di Legnaia, le uniche non trattate con prodotti chimici, e tante altre composizioni floreali provenienti dal nostro vivaio. Ti aspettiamo al nostro centro agroalimentare in via Baccio da Monte Lupo 180, aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 20 e la domenica dalle 9 alle 13. Cooperativa di Legnaia, una passione secolare.
Krypton presenta Tenax Theater. Al Tenax di Firenze, 7 appuntamenti che fondono tradizione e contemporaneo, classicità e innovazione, per creare veri e propri cortocircuiti. Giovedì 29 Sarajevo, un assolo di danza di Gennaro Lauro sul tema della guerra. A seguire Sacra Zona in concerto, hardcore, hip hop, video e grafiche horror e splatter.
Contro Radio.
Big Data, grandi numeri con Marta Big.
Big Data.
Big Data.
Big Data.
Big Data.
Le 14.01, ben trovato a Domenico Guarino, bentornato.
Grazie.
Venerdì ci avevi da fare.
Sì, ero a Milano.
Va bene,
ho fatto
bene.
Weekend.
Era giustificato.
Aveva che bella città è Milano.
Il libretto, ragazzi, delle giustificazioni ha portato la giustificazione.
Sì.
Bene, aggiungiamo il posto a tavola oggi. Oggi andiamo camminiamo sulle uova crude, diciamo.
Io in particolare.
No, vabbè, però insomma, vorrei capire
sento
di più.
Sento la responsabilità.
Certo, questa è già una bella cosa, ma vorrei capire di più, perché superato il primo momento di sgomento, lo confesso, riguardo alla eventualità di creare delle case per gli uomini maltrattanti, premesso che la dicitura era casa rifugio, ora casa rifugio è una bestemmia, perché il rifugio è un'altra cosa, quindi secondo me il primo proprio grave errore è sulla scelta della parola,
del
perché
termine,
il rifugio
no,
la casa rifugio è per le donne e per bambini che scappano da un pazzo e gli fa il terrore a casa. L'uomo maltrattante non mi pare giusto rifugio come immagine, infatti secondo me è stato proprio questo che a Scardina proprio ha fatto, non lo so, ne vorrei
è uno
capire
degli elementi, è uno banale quello che dici,
no, perché
non è banale.
Casa rifugio io stessa l'ho presa come una frustata,
no? Un riparo,
sì, poverini, perché è vero che c'hanno bisogno. Allora, come diceva quel posto, che non si possano uccidere, ragazzi, facciamocene una ragione, no, perché capito, in certe culture sei così e non sei un pericolo per la società, e quindi fanno.
Ma noi l'abbiamo superata, grazie a Dio, questa fase.
Bene, no? Allora diciamo, ce li sciucciamo però a questi.
No, diciamo che
sì, 49.000 richieste.
Paga per le sue responsabilità come uno Stato civile, insomma, come dovrebbe essere in uno Stato civile. Però naturalmente il tema è molto caldo,
certo,
questo è evidente.
E allora è successo che il sindaco di Pisa, dal 27 giugno scorso, il leghista Michele Conti, ha fatto questa proposta di case rifugio per uomini maltrattanti. Allora, io un po' ci ho pensato e ripensato, senza sapere dove andare, diceva Baglioni, ma non volevo andare da nessuna parte. Non volevo andare da nessuna parte, però ci ho ripensato a questa cosa. E allora l'ottica per me è stata quella di riduzione del danno.
Cioè,
posto che non ce la stiamo facendo a venire incontro al bisogno delle donne, soprattutto donne con bambini che sopportano le botte in casa per mille motivi che non dovrebbero esistere, però lo sopportano, posto che non ci si fa evidentemente ad offrire delle vere case rifugio per donne e bambini, ma voglio anche pensare a questi benedetti poveri bambini, non ci pensa mai nessuno. Voglio dire, prima di spostare una mamma col bambino, forse si fa prima a staccare l'uomo dalla...
Sì,
costerebbe anche meno, forse.
Il tema è...
E poi...
È molto delicato.
Certo.
Vai.
Che lo è. Poi chiudo. E poi in queste case che si fa? Cioè, stanno lì, abitano lì, fanno come vogliono?
Semenano tra di loro.
No, bravo, perché cioè, allora, scenari probabili. Diventa il Fight Club de Noantri. Oppure diventa un compound di maschi scalpitanti, l'hanno messi tutti insieme,
tutti
il giorno che qualcuna si alza e fa una squadra di femmine punitrici.
Sappiamo
dove prima
andare.
O poi qualcuna lo farà, e quanto deve durare che una sopporta? No, non devi, ti metti al loro livello. E sai com'è, dopo tutta una vita magari a qualcuna gli piglia male. Hai visto mai? Insomma, io mi immagino un posto dove fanno delle sedute, dove vengono seguiti, dove se c'hai il divieto di avvicinamento alla dimora X si sta anche attenti che tu non ci vada.
Sì, no, ma allora
Domenico,
io direi innanzitutto 366-6200-155 per chiedere ai nostri ascoltatori cosa ne pensano. Direi che siamo reduci dalla giornata internazionale dedicata al tema della violenza contro le donne, quindi è una riflessione che noi facciamo a posteriori, anche perché forse farla nel giorno stesso era un po' cacofonico. Qualche collega l'ha fatto e gli è stato fatto notare, cioè come se nel giorno delle vittime, cioè la giornata delle vittime di mafia, no? Tu facessi un'intervista a Totò Riina, diciamo, non torna molto bene, no? Parliamo delle vittime della violenza, delle donne vittime di violenza, e poi dopo magari occupiamoci anche di questo argomento. Poi io, leggendo un po' in giro, il tema che viene fuori, naturalmente lo dico con la massima delicatezza e professando la mia inadeguatezza, perché innanzitutto in quanto maschio la devo professare, perché è un tema evidentemente per noi molto molto delicato. E poi io, di fronte a temi del genere, mi rifaccio sempre alla sensibilità delle persone che hanno vissuto quell'esperienza e quindi le donne maltrattate, no? Cioè cosa pensano le donne maltrattate di una situazione del genere. Poi sentiremo Chiara Brilli, la collega Chiara Brilli, che ha lavorato, ha pubblicato un bellissimo libro che si chiama Sono ancora viva, e che non è dedicato alle donne vittime di femminicidio, ma di quelle che sono riuscite a farcela, no? Di quelle che
l'unica intervistabile, prima, direi, esatto, che le altre
no, ma magari che so, potevi intervistare i parenti, come viene fatto, no? Questa è dedicata alle donne che ce l'hanno fatta, anche per capire come può scattare, no? Dove bisogna cogliere.
Io sono una di quelle che ce l'ha fatta.
E allora?
Sono scappata dalle morte sicura.
Vedi, allora lì la questione è, cioè l'uomo maltrattante, mi sembra di aver capito, segue un percorso, eccetera, eccetera, che può portare anche al riavvicinamento, e questo chiaramente può ingenerare...
Riavvicinamento con la compagna, cioè in che senso riavvicinamento?
Sì, è un percorso di recupero, no? Percorso di recupero, naturalmente. E questo può ingenerare nella persona che subisce violenza quel tema che è sempre devastante.
Scusami, di recupero della persona o recupero della coppia?
Recupero della persona. Ah. Però te perché donna maltrattata continui a stare un uomo che ti maltratta?
Spesso perché ti ha già fatto il vuoto intorno.
Ti ha fatto imbollire. Oppure perché pensi che in fondo possa cambiare, no?
Di sicuro c'è anche questa...
E qualcuna ci muore,
certo,
di questa vicenda.
Vabbè,
qui.
Come stare con quello tossico che, esatto, dice per me smetterà? No, esatto, succede che tu inizierai a farti.
È un tema veramente, veramente molto, molto delicato. Però, prima di sentire Chiara, io volevo dare a tutti noi maschietti le regole per non incorrere nel pericolo di essere uomo maltrattante.
Udite, udite.
Però intanto fateci sapere, 366-6260-155, cosa ne pensate. Allora, che poi alcune sono un po' così, io ci ho anche scritto. Scherzato su con la mia compagna. Allora, fare o dire delle cose che dopo fanno stare male. Questo è la prima regola per...
Quindi insomma, pensare 10.000 secondi prima, sì, di aprire bocca, moderare...
Sì, questo è il primo campanello d'allarme che dovrebbe spingere un uomo a rivolgersi a un centro specializzato. Però io su questo, insomma...
Invece non hai sbagliato, perché... Vabbè, comunque...
Ce n'è di più grandi.
Certo, però insomma iniziamo
allora,
da lontano.
Allora, cercare di impedire alla propria partner di fare qualcosa che vuole fare. Questo è grave.
Sì, questo è molto
mettere
grave.
Mettere un particolare vestito, uscire con le amiche, avere un lavoro, studiare...
Ma anche, guarda, seguire un qualunque corso. Esatto, io in anni, sì, sì, di corsi amatoriali di donne che vogliono danzare... Cioè è stato duro quando capisci che quella del tuo corso a un certo punto non viene più perché il marito non vuole. No, il marito non vuole.
Non c'ha voglia il marito che vada. E questo mi sembra giusto. Mi sembra giusto, soprattutto io consiglierei alle donne che quando incorrono in un comportamento del genere non sottovalutarlo, perché alcune volte si sottovaluta. Dice lo fa perché mi vuole bene, lo fa perché è geloso di me, quindi è una cosa bella, no?
Sì, uscire anche dall'ottica che... meglio star sola che con uno che insomma che di cui ti devi accontentare, perché figlia di tutto questo atteggiamento è l'approccio basta che sia un maschio, mi tengo chiunque, sì, perché se no poi sto sola, ecco, perché un po' anche ragazzi c'è vita anche senza,
sì,
un
poi
partner.
C'è anche una questione, magari non in questa regione ma in molte altre, di indipendenza economica e sociale della donna, per cui ti trova a mantenere un legame non voluto e oppressivo anche perché non hai alternative economiche, no? Anche questo è un dato che va tenuto,
sì,
in
considerazione. Il dato, se uno avesse una rete sociale presente, un'amica che ti tiene sul divano 10 giorni, ce l'hai, dovresti avere poi un'altra amica che ti tiene sul divano altri 10 giorni e poi a girare, capisci? Invece si inizia così,
è dura,
e anche
dura.
Da donna voglio dire, quando le vediamo queste cose non è facile saper come comportarsi. Perché
comunque noi andiamo avanti,
ti
Marta,
levo un po' di
terza
luce
regola, terza regola. No, no, va bene. Seguire o controllare i movimenti della propria partner, magari telefonando o mandando costantemente messaggi ad orari strani. Non farlo. Ancora, provocare paura nella partner e nei figli. Ovviamente questo è un campanellone d'allarme, direi. Fare pressione alla partner o altre donne per fare sesso quando non vogliono. Altro campanellone campane d'allarme. Essere gelosi, accusare la partner di prestare troppa attenzione a qualcun altro. E poi entriamo proprio in quelle più pese: schiaffeggiare, picchiare, spingere la propria partner o minacciare di farlo, offendere, criticare, far sentire stupide per le proprie idee la propria compagna. Sì. Questo è importante, perché questo, sì, è un atteggiamento che io vedo spesso, no?
È molto italiano, è molto machista. Ma sai, scema, ecco.
Esatto. Io vabbè,
sai, l'ultimo sta ancora leccandosi le ferite.
Deridere, eccetera, eccetera.
Sì, scema, non so,
e questa cosa qui è proprio... E poi controllare le finanze, magari verificando tutte le spese di casa, non permettendo alla partner un uso personale dei soldi. Ecco, su questo,
ora, questo non
io
so
avrei
che
delle
dire,
remore,
so,
perché dipende...
Vabbè, quello dipende come sei organizzato.
Se uno è di manica larga, ecco, magari così non gli puoi dire, scherzo. E poi non riconoscere se stesso quando ci si comporta in un certo modo. Allora, questo è il decalogo, cari maschietti. Se vi ritrovate, diciamo, in sette di queste, cominciate a fare un pensiero, se vuol rivolgervi a uno bravo, come si dice.
Fatti vedere da uno bravo. Antonio ci scrive: i leghisti a Pisa hanno la sindrome della poca visibilità, quindi vale tutto purché si parli di loro. Dice: che tristezza.
No, però aspetta Marta, va detto, era una cosa che volevo dire, mi sono dimenticato: ci sono centri per uomini maltrattanti ormai in tutta Italia, ce n'è anche a Firenze, quindi
certo,
in realtà non è un tema pisano né leghista, è un tema su cui si discute.
No, ombre, un conto è il centro, un conto è la casa,
ma
però
in alcuni casi è anche una casa.
Il centro?
No, perché nel momento in cui tu vieni allontanato, ovviamente magari le persone con poco reddito non sanno dove stare, e quindi ci sono anche delle case di accoglienza. Sono, diciamo, delle politiche di tipo differente. In alcuni casi c'è solo sostegno psicologico, in altri c'è anche luoghi dove possono stare. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know
aggiungo il posto a tavola anche per Chiara Brilli, che è con noi al telefono dalla nostra redazione. Buongiorno Chiara.
Ecco, mi sto mettendo simbolicamente a tavola.
Ecco,
io,
Yara, ma cosa hai portato innanzitutto? Perché qui accettiamo persone se portano qualcosa.
Ce l'ha, ce l'ha.
Caffè, che c'hai?
No.
Che c'ho? No, e qui è ancora tutto da fare perché veniamo da conferenza stampa.
Bene.
Diciamo, allora, a tavola ancora, la tavola è vuota.
Allora, Chiara, tu hai scritto, insomma, sei esperta dell'argomento perché te sei occupata con i centri antiviolenza, le storie delle donne che hanno avuto la forza di denunciare, e questo tema degli uomini maltrattanti, un tema spinoso, delicato. C'è la proposta del Comune di Pisa di istituire delle case rifugio per uomini maltrattanti. Cosa ne pensi tu?
Ma in realtà mi sembra un tema surreale, sinceramente, venendo da giornate come quelle che abbiamo avuto, non solo per quanto riguarda l'anniversario e la celebrazione della giornata mondiale, ma per, insomma, per i fatti di cronaca che abbiamo dovuto raccontare sia su scala locale, e parlo del femminicidio, dello strangolamento dell'ostello a Firenze da parte del marito di una 21enne, e mi riferisco anche ai fatti di Mantova e alla morte anche di uno dei figli di una donna abusata. Mi sembra un tema surreale. Primo, per dovere di cronaca, credo che il sindaco di Pisa abbia fatto un passo indietro sulle case per uomini maltrattanti. Non so se c'è stato proprio uno stralcio di una parte del programma di mandato, o comunque, insomma, ha corretto il tiro rispetto alle dichiarazioni dell'assessore alle politiche sociali. Certo è che in questi giorni ho sentito parlare tanto, troppo, di uomini maltrattanti, ho sentito anche dare a loro voce, e mi sono posta il problema, ma non io ti ringrazio, Domenico, tu dici esperta, ma in realtà è più un conoscere quotidianamente donne, reti e realtà che mi ha portato un po' ad avere una visione del mondo della violenza di genere da parte di chi l'ha presa in carico e la prende in carico tutti i giorni sui vari fronti. Ecco, devo dire la verità che l'ho trovata una cosa inopportuna, proprio anche alla vigilia della giornata contro la violenza sulle donne, spostare l'attenzione sul recupero dell'uomo maltrattante. Non perché non ci debba essere, e qui sottolineo, non perché non ci debba essere un percorso di recupero, io credo nel sostegno psicoterapeutico, credo assolutamente nel valore rieducativo della pena, però ecco, insomma, poniamo il dito su una priorità che deve essere primo la certezza della pena e la certezza della sicurezza nei confronti della donna. Ecco, dopodiché possiamo ragionare su tutti i percorsi di aiuto, sostegno e accoglienza e nei confronti di chi riconosce di aver commesso degli abusi, però innanzitutto ci mancano i fondamentali, la vittima e la donna innanzitutto deve essere tutelata, e ci sono una marea di gap, di falle che il sistema ci mette in luce ogni giorno.
Sì, su questo siamo assolutamente d'accordo, cioè l'inadeguatezza del tempismo veramente insopportabile, aggiungerei anche insopportabile l'uso del termine casa rifugio, perché è tutto fuori che è un rifugio, cioè questo anche secondo me ha dato un po' un carattere a un tipo di provocazione, insomma.
Sì, no, in realtà la riflessione che ho letto, la motivazione che adduceva all'amministrazione era il fatto di dire, invece di togliere la donna dal proprio contesto domestico e i figli, facciamo il contrario, e quindi la donna può mantenere una sua quotidianità, una sua normalità. Ma prima di tutto il ruolo dell'amministrazione non è quello di spostare l'uomo in una casa che in realtà non dovrebbe essere una casa, ma dovrebbe essere io sto forzando la mano, ma dovrebbe essere il carcere. Quindi deviare da un percorso che è quello dell'iter giudiziario, e la giustizia deve fare il suo dovere, che funzione avrebbe la casa rifugio nel momento in cui si sta parlando di una persona che è perseguibile, che è perseguita, ci sono delle indagini, delle inchieste in corso? Quindi e poi soprattutto non spostiamo l'attenzione dalla mancanza di fondi nei confronti delle case rifugio per le donne, che sono veramente un contesto difficilissimo, perché è vero che la donna viene decontestualizzata dalla sua situazione, ma è anche una forma di ossigeno, di nuova realtà per cui la donna ha altri parametri, capisce che forse la normalità che viveva della violenza non era normale, quindi c'è una presa di coscienza ancora maggiore in quel contesto, sempre sottolineando che sono strutture che sia a livello di strutture sia a livello di personale devono essere sostenute, e parlando con le operatrici dei centri di accoglienza veniamo a sapere che queste case vengono finanziate a posteriori, quindi capite bene come è difficile anche per un centro antiviolenza fare una programmazione adeguata e strutturale quando i fondi strutturali non sono.
Grazie, grazie Chiara Brilli per questo prezioso contributo. Buon
grazie
pomeriggio,
voi,
buon lavoro.
Buon
ciao, buon lavoro, grazie. Ecco, c'è qualche messaggio.
Voglio dire certo. Che l'ascoltatore, non chiamateci su WhatsApp, non rispondiamo.
Sì,
mandateci
ragazzi,
dei messaggi,
solo...
si può mandare anche un messaggio audio.
Fa
quindi...
rumore il tablet, vibra tutto, non,
vibra
sì,
tutto.
Non so cos'è, poi invece il tablet, quindi sì. Non ci provate, ecco.
Allora sono arrivati dei messaggi. Antonio ha precisato: Domenico, sono d'accordo, se un uomo in seguito a separazione o allontanamento da casa per problemi di convivenza si è accolto e supportato, ok, ma che un uomo maltrattante abbia un rifugio proprio mi urta a livello di stomaco,
certo.
Poi capisco, no ma io sono d'accordo con te, non è che ho detto,
infatti,
ho detto solamente capita, non solamente a Pisa,
l'inadeguatezza è proprio del termine,
io
diciamo
era per dire che non capita solo in comuni leghisti o solamente a Pisa, precisazione su questo. C'è anche un'altra forma di violenza, ci scrive invece contro le donne più subdola e strisciante, quelli che quando una donna viene violentata dicono vabbè, però come era vestita e poi era anche ubriaca, quello per strada te la cerchi, e questo è il pensiero di tante persone, purtroppo è vero, questo va
sì,
detto,
è ancora così, infatti cos'è una delle ultime campagne, farsi bella non è un peccato,
non mi ricordo, però è un tema ad esempio
farsi
anche
bella,
noi come giornalisti
farsi bella non è una colpa,
stiamo affrontando, perché anche raccontare in un modo piuttosto che un altro le violenze aiuta a creare un'opinione
comunque,
pubblica,
sì, anche i fusili motivi,
esatto, ma su questo si fa fatica, però come categoria ci stiamo interrogando e stiamo cercando di lavorarci su. Un altro messaggio da Stefano: mi fa piacere che intervengano degli uomini, argomento delicato, però credo sia giusto per allontanare il maltrattante, non vedo perché debba sempre toccare alla donna andare a una casa rifugio, però dovrebbe essere un posto con dovere di dimora, quasi arresto domiciliare,
sì, un po' la vedo anche così e anch'io la penso come te Stefano, perché dice perché deve sempre toccare alla donna, aggiungo anche con i bambini, perché il bambino ha bisogno di stabilità, meno lo sposti meglio è.
Sì, però attenzione, su questo io credo debba decidere la donna, debba decidere la vittima, perché ci sono dei casi, come ci ricordava la Chiara Brilli, che è meglio se si allontanino dal contesto, perché magari in quel contesto lì ci
questo
sono parenti
capisco.
Dell'uomo, ci sono amici dell'uomo, capisci? Non è...
No, non solo, la donna comunque non potrà pensare di continuare a star lì. Cioè una delle cose che succedono sempre in queste notizie che poi diventano di cronaca, l'ultimo da Rimini, condannato per maltrattamenti, esce dal carcere e aggredisce di nuovo la fidanzata, tu devi cambiare casa, tu devi sparire, lui non deve sapere più dove stai.
È arrivato un messaggio audio, proviamo
sì,
a sentirlo un po' lunghetto,
però
vediamo.
Dai, come
vediamo.
Sempre senza rete,
poi
ci fidiamo.
Ieri pomeriggio ho sentito e ho visto a Disuguali al Teatro della Compagnia un bel filmato che trattava appunto l'argomento in questione. Erano tre uomini che si erano rivolti a dei centri di Modena per l'assistenza psicologica. È vero quello che dite, che non si tratta appunto di uomini che comunque siano perseguibili, non hanno commesso dei crimini perseguibili per legge, addirittura uno di loro si era autodenunciato presentandosi ai carabinieri, ma era stato rimandato indietro in quanto la denuncia deve essere effettuata direttamente dalla donna. C'erano stati degli atteggiamenti violenti, però non perseguibili per legge, quindi si tratta comunque di uomini che non si sono resi passibili di condanne o di essere perseguiti. Secondo me, indipendentemente da parte di chi venga, questo tipo di azioni, quindi di offrire rifugio, passa attraverso la consapevolezza, perché se non c'è la consapevolezza della malattia non ci può essere nemmeno una sorta di guarigione. Quindi in questo senso, indipendentemente da chi viene la proposta, mi sembrerebbe possibile accoglierla sempre tutelando la donna e sempre mantenendo tutte le stesse forme di finanziamento e tutela che sono previste, e questo mi sembra logico.
Grazie. Mi è sembrato un parere molto insomma sottoscrivibile, no? Pacato, sì, mi è piaciuto.
Qualcuno dice: come casa rifugio proporrei l'albergo Sollicciano, vitto e alloggio gratis per almeno 5 anni. Per i più distratti, Sollicciano è il carcere di zona, è vero, il carcere
ma io credo che evidentemente i percorsi ci debbano essere. Il tema è quanta attenzione noi diamo a questo, e sembra che molta attenzione sia spostata su questo e molta attenzione stia spostando dalle vittime, no, della violenza. E poi ripeto, nel giorno nella giornata internazionale di lotta alla violenza contro le donne, tutta questa attenzione sugli uomini maltrattanti io francamente l'avrei evitata, visto che diciamo puoi farlo in altri giorni, no? Ma è come intervistare Totorrina nella giornata delle vittime e poi servono fondi e attenzione per le vittime che sono già pochi, e quindi io posso immaginare che una donna vittima sente che ci sono investimenti che magari andranno a beneficio della persona che l'ha maltrattata, un pochino ci rimane male, insomma, non... considerando
la giustizia non è di questo mondo sotto certi aspetti, infatti. Però insisto, qui si continua a chiamarla casa rifugio e dovrebbe essere questo il primo errata corrige che dovrebbe uscire, perché non è il nome giusto. Chiamiamole case di recupero, chiamiamole
centri
di rieducazione, chiamiamoli istituti criminali,
chiamiamoli centri di recupero, centri di recupero
psichiatrici.
E poi comunque braccialetto elettronico, qualsiasi cosa che serva.
Ma veramente
a
perché qua non succede? Cioè c'è anche un problema di leggi, evidentemente.
Leggi,
cioè,
però,
ma anche questi giudici.
Marta, qual è il problema?
Danno
il problema è che quando si dice certezza della pena in Italia si pensa sempre solo al carcere. Questo è il vero problema. Anche l'ultima legge che prevedeva il ricorso a molte pene alternative, perché tante volte puoi non andare in carcere, devi anche non andare in carcere, perché sappiamo che il carcere poi aumenta la recidiva, eccetera. La destra si oppone, perché per la destra sicurezza è
uguale gente
carcere.
In carcere.
E non è così, lo sappiamo, non è così. La storia ci ha insegnato che non è così. In alcuni casi il braccialetto elettronico sarebbe molto più efficace.
Molto più efficace.
No, cioè in altri casi, pensiamo ai reati di piccolo spaccio. No, che poi ti ritrovi, non è vero che non ci vanno in carcere, ci
come
vanno
no?
In carcere.
Il carcere è pieno di gente così, esatto. Di tutti Stefano Cucchi trovati con 10 G di hashish in tasca e
però quando vai a parlare di pene alternative in questo paese non ti seguono. Cioè, giustizia, sicurezza, certezza della pena uguale carcere. E allora si va poco lontano, cioè tutto il discorso delle pene alternative non si sviluppa.
Bene. Abbiamo fatto una certa, come diceva quello, c'è cioè un 8 secondi, vediamo se è buono.
Occhio però, voi per primi state confondendo dei centri di recupero con un dispositivo penale.
Ma infatti il braccialetto elettronico serve quando c'è la condanna, mica prima,
chiaro,
non è che glielo metti quando sta facendo il recupero, però se è condannato, sì, no? Il caso che citava la Marta di Rimini era una persona già condannata, ma ce ne sono tanti altri, ora tu hai citato Rimini, ma basta cercare...
Sì, perché quello del 14 novembre scorso, perché insomma ce n'è una serie, e insomma io non vedo grossi progressi.
Allora, il percorso è semplice, veloce all'indiano, in fondo a destra, fate il semaforo ancora a destra, ci siamo, vabbè, qui siamo.
Cos'è?
Sempre l'ultimo.
Seconda
Sollicciano,
no,
Sollicciano. E l'ultimo messaggio: per fortuna, nel caso la prognosi sia oltre un tot di giorni, la denuncia automatica è parte dal pronto soccorso. Questo qua sì, è il codice rosa famoso, che è stato una delle innovazioni più importanti da questo punto di vista. Non ho seguito all'inizio, ma la giustizia non prevede la vendetta, il riparo e il recupero. Certo, chi ha detto che bisogna vendicarsi?
Io forse se
fomentato
così l'organizzazione di un gruppo di vendetta.
Sì, poi però bisogna anche capire cosa si intenda per recupero, perché una persona può essere recuperata ma non per stare con quell'altra persona, per dire, cioè
quello fra virgolette mi viene da dire di sicuro.
Va bene. Temone, però forse ce la siamo cavata, che dici?
Sì, andiamo via.
Domani parliamo di Milano.
Sì?
Domani il tema sarà meglio Milano o Firenze.
Ma va, che banalità. che provincialismo. Perché? Ma di cosa stiamo parlando? Dipende quanti soldi c'hai e comunque non vale la pena, ti rispondo già.
Ah, io stavo benissimo.
Sì, ciao, guarda, Milano, domani, frega ciao. Tutti, perché ci vai per fare una cosa, magari anche figa, e ti sembra Milano.
Milano.
Poi ci vai a abitare? Bene, 18 anni fa il pane cattivo costava 3,80 euro.
Ma ora è migliorato, Marta.
Ma cosa è migliorato? Ma vai, vai. Se no, vai, vai a Milano. Ciao.
E vado, ciao.
Bene, Guarino sarà a Milano. Io invece rimango qua e quindi torno domani alle 13. Grazie per l'ascolto.
Big Data, grandi numeri con Marta Big.
Big Data.
Big Data.
Big Data.